Bene. Allora, sì, no, abbiamo parlato della riforma sotto il profilo riparto delle funzioni legislative. Questo naturalmente non costituirebbe un problema ragionando con le vecchie categorie per capire cosa succede sul piano delle funzioni amministrative, perché ricorderete che nella Costituzione del 48 era data questa interpretazione, che il principio del parallelismo enunciasse questa regola che le funzioni legislative e le funzioni amministrative viaggiavano su piani paralleli, dove la regione ha funzione legislativa, la ha funzione amministrativa, dove invece la regione acquisisce attraverso legge dello Stato una delega amministrativa, li acquisisce anche, può esercitare anche la funzione legislative. Il principio di parallelismo era scritto in Costituzione, nell'articolo 118, le funzioni amministrative sono attribuite, scusate, sto leggendo quello nuovo, spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, per cui lì si fissava il principio, dove c'è legge, c'è funzioni amministrative. Poi questo principio veniva integrato sulla base dell'articolo 117, ultimo comma, le leggi della Repubblica possono demandare, cioè delegare alle regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione, e questo significava che inoltre il 118 secondo comma diceva lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Allora esisteva una funzione legislativa demandata dalle leggi dello Stato alle regioni, scritta nel 117, e delle funzioni amministrative delegate dalle leggi dello Stato alle regioni. Per tutte e due scattava il principio di parallelismo. Era una lettura abbastanza semplice, complicata soltanto dal fatto che la legge dello Stato poteva demandare agli enti locali delle funzioni di interesse esclusivamente locale. Questa era la parte sottratta al parallelismo. Per cui se la legge dello Stato diceva questa funzione amministrativa che ricade in materia di competenza regionale è esercitata dal comune, lì si interrompeva il parallelismo, perché la regione manteneva la legislazione, ma la funzione amministrativa invece veniva paracadutata sull'ente locale. Quando è uscita la riforma del 2001, il coro generale, credo di essere stato solo dissidente, mi capita spesso, è stato nel senso, oi oi, è morto il principio di parallelismo delle funzioni. Ossia la lettura un po' piatta del testo costituzionale, come riformato, portava a questa conclusione. La riforma del 2001, evidentemente scritta da uno schizofrenico, stacca il sistema, i criteri di attribuzione delle funzioni legislative dal sistema e i criteri di distribuzione delle funzioni amministrative. Per cui la prima cosa che sarebbe accaduta sarebbe stata la perenzione, la cessazione, la morte del principio di parallelismo. Questo perché? Per capirlo bisogna leggere il 118, che è un ben singolare articolo. Si è detto che non è un articolo scritto con un primo e un secondo comma, ma con due primi commi che dicono cose diverse, e probabilmente è storicamente vero. Guardate come incomincia il 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questa frase, questa proposizione, questo comma, è stato un pugno nello stomaco, rispetto al quale le reazioni sono state generalmente scomposte. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. Sapete come è stata letta questa proposizione dall'ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, il sindacato dei sindaci, il sindacato maggioritario dei sindaci? È stata letta come una norma di attribuzione, per cui è entrata in vigore la riforma del 2001, si aveva la cessazione delle funzioni amministrative esercitate da altri soggetti e tutte venivano paracadutate sui comuni. Il che naturalmente lo si è detto così, perché la gente parla, poi è bello innalzare le bandiere, ma se fosse stato veramente così, i comuni avrebbero chiuso il giorno stesso. Perché se tutte le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni, se uno deve comprare un treno, deve andare dal comune, se uno ha bisogno di avere, che so io, il passaporto, va dal comune, se uno ha bisogno di iscriversi all'università, va dal comune. Dopo 5 minuti il comune è sommerso dalla gente ululante e a questo punto chiude le porte, il sindaco scappa e il segretario comunale non si fa più vedere. Cioè, una buttata, non ha nessun senso questa cosa. Diciamo che questa norma ha un senso complicato che adesso dovremmo cercare di capire. E, tra l'altro, lo possiamo capire soltanto se incominciamo a ragionare su che cosa sia il principio di sussidiarietà. Questa è la norma che introduce in Italia per la prima volta in un testo costituzionale quello che era stato introdotto nella legge Bassanini come criterio della delega, e cioè questo principio di sussidiarietà che per 10 anni è stato il collutorio con cui i giuristi, politici e amministratori hanno sovente sciacquato la loro oratoria. Che cos'è il principio di sussidiarietà? Che cosa significa? Che origine ha? Che applicazione ha avuto? Che cosa significa portarlo in Italia? E perché il principio di sussidiarietà è collegato ad altri due principi, perché si dice principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Allora, il principio di sussidiarietà, come tutte le cose, inizia da Aristotele, passa per Tommaso d'Aquino e così via. E se vogliamo fare una storia seria del principio di sussidiarietà, possiamo perdere alcuni giorni. E facciamo invece un discorso sul suo significato giuridico. Si distingue il principio di sussidiarietà secondo assi cartesiani. Si parla di sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà verticale. Sono due cose completamente diverse, due programmi politici e due visioni dello Stato molto diversi, anche se, come tutti gli assi cartesiani, c'è un punto di convergenza. Bene o male, è qui il punto di convergenza. Si sviluppa nella letteratura moderna innanzitutto nel senso orizzontale. C'è l'enciclica di un papa, di cui non ricordo il numero, il nome, nell'anno, nel titolo dell'enciclica, il resto mi è tutto chiaro, e, diciamo anni 30 del Novecento, che spiega come la Chiesa Cattolica vede il rapporto tra Stato e individuo. Il problema è quello eterno dell'istruzione. E l'enciclica dice: lo Stato non faccia ciò che può fare la famiglia. Mai sentita questa? E ce lo dicono 400 volte al giorno. L'idea cioè di avere uno Stato che non si mangia il sistema delle organizzazioni individuali e sociali, ma funziona essenzialmente con un obiettivo suppletivo. In sostituzione. Lo Stato interviene dove il cittadino, dove il privato e dove le sue organizzazioni non ce la fanno, non sono sufficienti. Questo è il messaggio che viene dato tramite il principio di sussidiarietà. E questo questo messaggio è un messaggio che è in qualche modo recuperato anche dalla riforma del titolo quinto. Se noi leggiamo l'ultimo comma del 118, ci dice: Stato, regioni, città metropolitana, province, comuni, questa volta si comincia dallo Stato, perché è in negativo, favoriscono l'autonomia, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Vedete, nell'articolo 118 compare il termine sussidiarietà nel primo comma, ma è la sussidiarietà verticale, che adesso vi spiegherò, e nell'ultimo comma compare la sussidiarietà, ma nel senso della sussidiarietà orizzontale, il rapporto pubblico-privato. Questo è. Non è lo Stato in quanto ente, ma è lo Stato in quanto apparato pubblico e riguarda i suoi privati, i suoi rapporti con i privati. Se voi sentite parlare l'assessore ai servizi sanitari e sociali della regione Lombardia, vi spiegherà che la Lombardia attua la sussidiarietà orizzontale, perché la Lombardia tendenzialmente preferisce non puntare sulle strutture pubbliche, sanitarie e sociali, ma sul sistema delle strutture private convenzionate. È un modello. Quello su cui fa le sue fortune la Compagnia delle Opere, e cioè la struttura industriale che sta dietro la CL del mondo cattolico. Se voi cercate una casa a Ferrara, vi trovate di fronte a un'organizzazione non pubblica, perché l'ARSU non lo fa più, l'azienda dietro lo studio, ma avete un'organizzazione privata, un signore, con la sua società, collegato alla Compagnia delle Opere. Da quando esiste questo sistema, gli alloggi sono duplicati di prezzo, ma questa è un'altra questione, questo è un problema che riguarda le strozzature di mercato. Allora, vedete, c'è un messaggio all'interno della sussidiarietà orizzontale? Sì, è un messaggio che stranamente unisce il mondo cattolico solidaristico al mondo liberale capitalistico, perché entrambi dicono la stessa cosa. Il privato deve avere degli spazi che non sono ristretti dal pubblico e non sono mangiati dall'apparato pubblico. Se voi parlate con il Centro Bruno Leoni, che è un istituto iperliberista di economia politica in Italia, e gli chiedete che cosa pensate dell'Italia, ve lo posso dire perché ho sentito stamattina in radio mentre venivo un'intervista, e vi ripeterà: il problema dell'Italia è che il pubblico deve ridurre la spesa pubblica, deve ridare il fiato all'economia, lo Stato deve ritirarsi, deve privatizzare. Meno Stato, più pubblico, questo è il messaggio. E L'economia liberistica dice meno Stato, più privato, come privato imprese, e la filosofia solidaristica dice meno Stato, più famiglia, più formazioni sociali. Con questo diciamo che il principio di sussidiarietà orizzontale è di solito collegato a un principio fondamentale che è l'articolo 2. Me lo scrivo perché, come vedremo, anche il principio di sussidiarietà verticale è collegato a un principio fondamentale. Se noi leggiamo l'articolo 2, vediamo anche che base ha. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Allora, l'interpretazione solidaristica dell'articolo 2 è un'interpretazione che dice questo: l'articolo 2 dice che la Repubblica deve favorire le formazioni sociali, perché nelle formazioni sociali l'individuo si realizza. E le formazioni sociali sono naturalmente la famiglia in primis, poi quella fondata sul matrimonio però, poi il mondo cooperativo, poi il mondo delle associazioni e così via. E io che sono capace soltanto di emanare acido muriatico, trovo questa lettura una lettura falsante dell'articolo 2, perché l'articolo 2 ha una cosa molto chiara e molto bella, che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, dove l'uomo è l'individuo. Qui non vengono garantiti i diritti delle formazioni sociali, vengono garantiti i diritti dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Quel nelle formazioni sociali è un deviatore di significato, perché può voler dire attraverso le formazioni sociali, ma vuol dire anche nell'ambito delle formazioni sociali. Per cui, per esempio, nella famiglia l'individuo è titolare di diritti contro la famiglia. Non c'è un diritto della famiglia che prevalga sul diritto dell'individuo. Anche se questa è stata la prima interpretazione degli anni di oscuri 50 e 60, data dalla Corte Costituzionale, che di conseguenza riteneva che il principio di parità tra marito e moglie, tra partner, fosse diminuito per la funzione familiare della donna, perché l'uomo è al bar a parlare di sport, la donna a casa a lavorare, e di conseguenza, essendo l'angelo della casa, la sua eguaglianza e la sua libertà era limitata dalla funzione familiare. Questa, per fortuna, è lontano, è un po' disgustoso ricordo, oggi la Corte non direbbe mai una cosa del genere, e oggi è sicuro, perché c'è scritto in articolo 29, secondo comma, che i diritti dei coniugi sono di assoluta parità, l'obbligo è l'educazione nei confronti dei figli, ma non c'è un diritto della famiglia che prevalga sui diritti dei suoi membri, anzi, la famiglia non è titolare di diritti. Non c'è nessun diritto che sia intitolato alla famiglia, i diritti sono intitolati agli individui, anche come associati, ma sono gli individui che sono liberi di associarsi, senza autorizzazione, per fini non vietati al singolo dalla legge penale. Tutto il sistema dei diritti si impegna sulla figura dell'individuo. Allora, da questo punto di vista, questa lettura solidaristica e comunitaristica dell'articolo 2 è una lettura falsa, una lettura che non ha base. E la bandiera della sussidiarietà può essere sventolata dicendo il diritto non deve essere l'individuo non deve essere soffocato dallo Stato, il che è evidente, ma non può essere riletta come le associazioni sono privilegiate rispetto allo Stato, perché questo non c'è scritto da nessuna parte. Il principio di sussidiarietà orizzontale è un cortese invito allo Stato di non occupare gli spazi dell'autonomia privata. Oggi viene letto invece nel senso che non faccia lo Stato ciò che può fare l'organizzazione privata con le risorse pubbliche, perché questa è la lettura. La vera lettura è questa, perché quando noi facciamo una convenzione tra il pubblico e il privato per gestire una scuola o per gestire un ospedale, trasferiamo risorse pubbliche all'organizzazione privata. Ma quelle prestazioni erogate all'individuo sono sempre sorrette da soldi pubblici. Per cui la sussidiarietà orizzontale in questo non c'entra un accidente. Ma è questa la bandiera che viene issata ogni giorno e basta sentire parlare alcuni loschi figuri in cui non farò il nome perché siamo in par condicio, ma stanno un po' annidiati da tutte le parti, perché anche la Lega Cooperativa non è che scherzi, e tutto questo mondo è un mondo che falsa le letture delle disposizioni costituzionali. Devo dire, peraltro, che questa sussidiarietà orizzontale riconosciuta dall'ultimo comma del 118 è palesemente una norma che ha un carattere programmatico, no? Favoriscono, gli enti pubblici favoriscono l'autonoma iniziativa del cittadino. Cosa vuol dire che favoriscono? Danno soldi? E questo è il significato. Dei cittadini singoli associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Voi capite che una norma scritta così non ha nessuna applicabilità, è semplicemente un invito agli apparati pubblici a sostenere in varie forme il mondo associativo. Non ha avuto nessun tipo di applicazione, insomma, non ci si basa, non si riescono a basare neanche seri argomenti giuridici, non si può andare davanti alla Corte impugnando una legge perché viola il principio di sussidiarietà orizzontale. È difficilissimo. Perché se lo Stato decide di non sostenere le associazioni, chi può dire che questo va contro? Non sostiene più il WWF, se mai l'ha sostenuto. Non lo so se lo sostiene pure, no. Non danno contributi pubblici. Lo Stato è obbligato a dare contributi pubblici alle associazioni private? Sicuramente no. Per cui vedete che è una norma che è stato un contentino messo dentro da alcune componenti politiche che facevano parte dell'accordo di maggioranza di centrosinistra nel momento in cui si è varato questo testo. 118 primo comma invece introduce l'altra sussidiarietà, quella verticale, ed ha alle sue spalle una storia tedesca, una storia europea, direi quasi di conseguenza, e una storia italiana. La storia tedesca è presto detta, qui non mi sono portato la Costituzione tedesca, no, lo ricordo a voce. E parlando del poteva servire, perché ve lo metterò in rete, vi metterò un po' di slide con la Costituzione tedesca prima versione, Costituzione tedesca seconda versione, un passo del Bundesverfassungsgericht sull'applicazione del principio di sussidiarietà, così vi date un'idea. Qual è il problema? Il problema è che nella Costituzione tedesca il concorso tra legislazione federale e legislazione di Länder è mediato dal principio di sussidiarietà. Ossia, in alcune materie che loro definiscono concorrenti, per cui si usano lo stesso termine che viene usato adesso dalla nostra Costituzione, ma con significato completamente diverso, la Costituzione dice che il Bund, la federazione, può legiferare in queste materie e una volta che ha legiferato, la materia diventa federale. Cioè la concorrenza è così, su queste materie i Länder possono legiferare finché non interviene il Bund. Quando interviene il Bund hanno smesso di legiferare, o meno la legge federale decide quali sono gli ambiti su cui possono continuare a legiferare. Per cui è un sistema, come vedete, che può essere compreso solo in un paese dove le leggi federali sono approvate dal Consiglio federale, cioè dal Bundesrat, cioè da un consiglio formato dai ministri del Länder. Senza il loro consenso la legge non entra in vigore. Per cui c'è un accordo cooperativo a monte di attribuire alla legge federale la competenza su quelle materie. E questa è la condizione di pensabilità del sistema. Noi non abbiamo un sistema del genere, per questo da noi la concorrenza non potrebbe svolgersi così, perché se noi diciamo allo Stato, le regioni sono autonome di legiferare, finché non intervieni tu, l'autonomia regionale durerebbe una legge finanziaria, dopodiché non ci sarebbe più. È già così, per cui. Il sistema tedesco regge, e regge bene, ed è considerato generalmente come un sistema efficiente sotto il profilo dei rapporti federali, soprattutto perché c'è questa atavica, tradizionale, ancora di origine medievale, organizzazione del doppio corpo legislativo, di cui uno è un Parlamento democratico, l'altro è un consiglio dei ministri dei Länder. La Costituzione, però il sistema tedesco naturalmente ha dei problemi, è stato riformato perché ormai si era un po' inceppato, eccetera, come tutti i sistemi costituzionali ogni tanto tende a incepparsi, ma loro intervengono puntualmente e fanno lavorare la macchina, da noi invece lasciamo perdere. E il sistema tedesco è poi garantito dal principio di sussidiarietà, nel senso che la Costituzione è stata emendata per dire che le leggi federali possono disciplinare le materie concorrenti soltanto se l'intervento federale è necessario. Questo è il principio di sussidiarietà. Tutto qui. Questo principio è stato ripreso dal Trattato di Maastricht, inizio anni 90, ed è stato preso come uno dei principi dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea si è applicato lo stesso metodo. L'Unione Europea, non so perché su questo non lo si dice apertamente, è costruita sul modello tedesco. È integralmente costruita sul modello tedesco come filosofia istituzionale. Non a caso anche là abbiamo un doppio corpo legislativo. Abbiamo il Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini degli Stati e poi abbiamo il Consiglio dei Ministri, che è esattamente il Consiglio federale tedesco, con le stesse regole. Ci vanno i ministri competenti per materia, ci va un ministro per Stato e ognuno ha un pacchetto di voti che è ponderato, cioè tendenzialmente rispondente alle dimensioni demografiche dello Stato stesso, esattamente come in Germania. E funziona, con molta più complessità evidentemente, con la stessa logica della Germania e di conseguenza la Germania, anzi i Länder tedeschi, hanno chiesto di introdurre nel Trattato di Maastricht il principio di sussidiarietà, perché erano preoccupati che le loro competenze venissero mangiate non dal Bund, della federazione tedesca che loro controllano tramite il Bundesrat, ma dall'Unione Europea. Se l'Unione Europea incomincia a fare una normativa capillare sull'agricoltura, la competenza degli Stati in materia di agricoltura viene assorbita, ma in Germania è competenza dei Länder. Per cui accedere sono i Länder, e i Länder non sono rappresentati negli organi legislativi dell'Unione Europea, capite? Mentre loro sono rappresentati negli organi legislativi della Germania, non sono rappresentati negli organi legislativi dell'Unione Europea. Per cui se la federazione tedesca decide di fregare competenze ai Bund, basta che vada a fare una norma in Europa invece di farla in Germania. Questa preoccupazione ha portato i Länder a chiedere due interventi in Costituzione tedesca, di cui uno è il principio di sussidiarietà scritto in maniera apparentemente rigorosa, ma poi un'altra norma fondamentale per cui la rappresentanza della Germania negli organismi dell'Unione Europea è decisa dai Länder quando la materia che si discute è dei Länder. La Repubblica tedesca è rappresentata da un ministro dei Länder, non da un ministro federale. E questo è il primo passo che si è fatto, scrivendo in Costituzione una norma tedesca che riguarda come la Repubblica Federale Tedesca si rappresenta negli organismi comunitari. Qualcosa del genere è filtrato anche nella nostra legislazione, e se abbiamo tempo ne parleremo. Tendenzialmente si è affermato un principio che vorrebbe scimmiottare questa cosa, ma non con il rigore del meccanismo tedesco, ma con, come sempre, una versione all'italiana. La versione all'italiana è sempre con pomodoro e basilico. Oppure con panna e prosciutto. Preferisco la prima. Nell'Unione Europea il principio di sussidiarietà è scritto sostanzialmente negli stessi termini. Qui dovrei avere una certa versione del trattato, tanto questa norma non è cambiata, si tratta solo di trovarla. Dunque, questa è la Costituzione europea, cioè quella che non è mai esistita. Sì. Allora, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione Europea. Questa è la versione del principio di sussidiarietà scritta nel trattato costituzionale, che poi è fallito, è stata ripresa in una scrittura un po' diversa dal trattato di Lisbona, ma la sostanza è quella. Allora, se voi avete un po' di sensibilità giuridica, capite subito la difficoltà di tradurre questo principio in regole comportamentali azionabili davanti a un giudice. Qui si dice che l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati, ma che è meglio che agisca l'Unione. Cioè, togliendo, semplificando l'equazione, la frase è: l'Unione Europea interviene solo se è più conveniente che intervenga l'Unione Europea. Qui finisce con essere il nucleo del principio di sussidiarietà. Non faccia l'Unione Europea ciò che possono fare gli Stati membri. E che non sia necessario che faccia l'Unione Europea, che non sia meglio, anzi dice qua, meglio che faccia l'Unione Europea. Questo non è un meccanismo selettore. È difficile prendere un atto comunitario e sottoporlo a giudizio per dire ma è rispettoso del principio di sussidiarietà oppure no. Tanto è vero che la Corte di Lussemburgo, la Corte di Giustizia, ha detto quello che per numerosissimi anni ha detto la Corte Costituzionale tedesca, e cioè che questo principio si rivolge al legislatore, ma per il giudice non è significativo. Il giudice non ha degli strumenti per valutare se è meglio o peggio che una certa cosa la faccia il centro invece che la periferia. E quindi c'è stata una forte resistenza dei giudici ad applicare il principio di sussidiarietà, il che ha portato però a scrivere ulteriori norme, cioè un protocollo prima versione è Amsterdam, fine anni 90, 97-98 pare sia Amsterdam, in cui si dice in questo protocollo, è tutto un complesso protocollo che spiega il principio di sussidiarietà. Cosa vuol dire? Allora dice, per esempio, che la comunità deve fare direttive piuttosto che regolamenti, direttive generali piuttosto che direttive particolareggiate. Come dire, deve avere una normativa che non soffoca gli stati membri, ma anche questo è legato a una questione di convenienza. E poi dice che gli atti vanno motivati. Questo è importante perché tutti gli atti della comunità, forse lo sapete, sono motivati, compresi gli atti normativi, mentre da noi gli atti normativi non hanno una motivazione. Gli atti legislativi, il decreto legge, sì, deve essere motivato sulla necessità d'urgenza, ma è solo la Toscana ha previsto nello statuto la motivazione delle leggi, non pare che funzioni granché, e mentre nella comunità europea la motivazione degli atti normativi è pagine e pagine e pagine di motivazione. E allora il protocollo chiede che gli atti normativi diano una motivazione sul principio di sussidiarietà. Però la Corte di Giustizia ha detto che sì, la motivazione è richiesta, ma in certi casi è in re ipsa, cioè la motivazione è implicita, non necessariamente deve essere esplicata, il che vuol dire che la Corte di Giustizia ha rifiutato di annullare atti normativi perché non motivati. Non può sostituirsi alla valutazione politica è utile o inutile intervento del centro, e questo è pacifico. Allora il legislatore ha detto, però puoi verificare la motivazione, e la storia della discrezionalità amministrativa e del sindacato del giudice amministrativo sull'atto amministrativo, per l'appunto, no? Non giudico sulla opportunità del provvedimento, ma giudico sulla forma del provvedimento e sulla sua motivazione. Se tu hai deciso di fare un obelisco qui, mi devi dire se hai tenuto conto che questo è un'area protetta, un bene del 500 e così via. Se non l'hai fatto, se mi sbagli i dati, eccetera, io ti annullo il provvedimento, non perché lo giudico non opportuno, ma perché lo giudico malformato la tua decisione. La tua decisione ha un errore di diritto, un errore di fatto, non è sufficientemente motivata e così via. Però questo meccanismo, a quanto mi consta, per la Corte di Giustizia non ha dato grandi risultati, nel senso che adesso il Trattato di Lisbona ha recuperato un altro protocollo, oltre a quello della sussidiarietà, un protocollo che riguarda i parlamenti, e cioè ha pensato, gli Stati, nella loro demenza, hanno pensato di affidare ai parlamenti nazionali, in collegamento col Parlamento europeo, il controllo sui presupposti della sussidiarietà. Guardate com'è, la storia si ripete, no? Il problema di sottoporre gli esecutivi a un controllo parlamentare. È la storia dei sistemi costituzionali questa, in tutti i sistemi costituzionali. E man mano gli esecutivi scappano, e scappano per esempio verso sedi internazionali o sedi comunitarie, si pone il problema di estendere il controllo parlamentare. In Europa si è arrivati a fare un Parlamento eletto direttamente, adesso si cerca di fare un sistema di early warning, cioè di allarme, per cui quando i parlamenti nazionali scoprono che un progetto di atto normativo comunitario viola il principio di sussidiarietà, allora fanno delle delibere, e queste delibere comportano dei blocchi decisionali. Meccanismo faraginoso che per il momento non ha dato ancora segni di vita, e che fa ben sperare per il futuro, perché sono molto d'accordo a mettere sotto controllo gli esecutivi, il nostro in particolare, ma anche quello comunitario non scherza. Però le istituzioni non possono avere questo stile barocco e rococò. si blocca completamente il procedimento decisionale, questo non ce lo possiamo permettere. Allora, vedete, il principio di sussidiarietà ha un senso, tanto è vero che è stato assunto in Costituzione tedesca, e in Germania c'è stata finalmente qualche anno fa una sentenza della Corte del Tribunale Federale tedesco che ha applicato il principio di sussidiarietà per la prima volta, tanto che le riviste si sono riempite di meraviglie e elogi, perché è una novità. È una novità un po' ridicola. Era una legge federale che riguardava varie cose, tra cui la formazione professionale delle badanti. E la Corte Costituzionale ha detto: va bene, è tutto, però sulle badanti no, cioè non si vede quale possa essere l'esigenza unitaria per dare una disciplina unitaria federale alla formazione delle badanti. E lo dice in termini di sussidiarietà, però potrebbe anche averlo detto in termini di ragionevolezza. Cioè il controllo che ha fatto la Corte Costituzionale tedesca non è un controllo sul merito, dicendo qui sarebbe stato più opportuno che lo Stato si limitasse, perché è stato un discorso di palese, di manifesta irragionevolezza. È come se la Repubblica Italiana decidesse di fare una legge in cui è il Ministero X che si preoccupa, che so io, di collocare gli asili nido nel territorio. Forse la Corte Costituzionale direbbe: è leso il principio di sussidiarietà, ma la Corte Costituzionale avrebbe potuto dire: è leso la ragionevole distribuzione delle competenze, è leso il principio di ragionevolezza, sono lesi gli interessi locali. Poteva usare qualsiasi di parametro. Anche la parola democrazia ci starebbe bene, non c'è problema. No? Il problema è che la decisione è stupida. Siccome stupido non è un concetto giuridico, e non si può annullare un atto perché è stupido, si dice che è manifestamente ragionevole.